La signorina Gentileschi abitava in un vicolo, a fianco di un loggiato. La casa faceva angolo, alcune finestre guardavano sulla piazza, ma il portone, per nostra fortuna, si apriva sul vicolo, a quell'ora completamente oscuro. La macchina scantonò a fari spenti. Il portone era accostato. Entrammo. Michele ci aiutò a scaricare le valigie, i sacchi, le biciclette. Sistemò tutto in un angolo dell'andito buio, dietro a un pilastro. Lesto si rinfilò nella macchina. Sporgendo fuori il capo dal vetro abbassato, ci disse come sempre burbero, ma guardandoci con due occhi marroni un po' umidi. «Arrivederci, signorine. Fatevi coraggio. Al bisogno lo sapete dove sto di casa». Ripartì in volata. Mia sorella salì per le scale e ridiscese subito insieme ad Edonide, la domestica della signorina. Si caricarono di roba. Come ladri, sotto valigie e sacchi, senza fiatare, sparirono su, mentre io restavo lì a terreno a fare il palo, di guardia alle biciclette. Mentre aspettavo con un certo batticuore, trasalii. Un uscio appiattato nel muro si era socchiuso. Per un attimo filtrò dallo spiraglio un lume di candela, che subito si spense. Non vidi nessuno, né riuscii a capire se lo spiraglio restava aperto, ma avvertivo nel buio una presenza nemica, la forza d'un occhio maligno che spiava. Appena entrata in casa, la signorina Gentileschi ci salutò con un lieve cenno del capo e un impercettibile sorriso sulle labbra sottili, sfiorandoci appena la mano, come se la nostra fosse una consueta, semplice visita di cortesia. Ci fece accomodare nel piccolo salotto da ricevere e apparve subito occupata nel dare ordine alla domestica. «Edonide venga, Edonide vada!» «Questa è la camera», ci disse poi aprendo una porta. «Noi ci ritiriamo presto e anche loro saranno stanche», aggiunse in un tono lievemente autoritario. «Buon riposo». La udimmo allontanarsi, ma dopo un breve intervallo nella stanza accanto risuonarono nel silenzio dei piccoli passi affrettati, come di chi è ancora in faccende. La camera era tutta in penombra. Soltanto la fiammella di una piccola bugia vacillava sul comodino accanto al letto. Ci spogliammo rapidamente infilandoci fra le lenzuola gelide. Spenta la bugia, restammo a lungo sveglie nel buio. Finalmente sentii che mia sorella si era assopita. Quanto a me, non potevo togliermi di mente quell'uscio socchiuso, quello spiraglio di luce, quell'occhio di cui avevo sentito la forza inquietante e maligna. Mi risvegliai così stanca che mi sembrava di non aver mai dormito. Eppure era l'alba. Un tenue chiarore filtrava dalle imposte. Con un braccio piegato sotto il capo e i capelli un po' scompigliati sulla fronte, Lia dormiva quieta quieta, col suo respiro leggero, come quando era piccina. Eravamo ancora insieme. Eravamo in due. Noi due. Le rimboccai un po' la coperta, non c'era fretta di svegliarla. Cercai di non far rumore, rimanendo io pure sdraiata nel letto. Volgevo lo sguardo per la camera. A poco distinguevo in quella semiluce le forme, i colori delle cose all'intorno. La stanza era grande. Il nostro letto, addossato ad una parete, ne occupava solo una piccola parte. Di fronte al letto un cassettone scuro. Nell'angolo un lavamano di ferro, il boccale con la catinella di porcellana bianca e azzurra. Sul boccale un asciugamano di lino con le cifre ricamate AG. Alla finestra una tenda chiara che scorreva tra gli anelli di legno con le stesse cifre. La piccola camera linda e in ordine appariva per così dire ritagliata in uno spazio ingombro da un numero ragguardevole di sedie, le quali schierate in file parallele, come a teatro, sembravano in attesa. Le sedie erano coperte di fodere e i destinatari dov'erano? Improbabili, ipotetici. O forse da tempo immemorabile, defunti. Fissavo quelle sedie, di cui anche sotto le fodere si rivelava la grazia un po' leziosa dello stile. Come incantata, fissavo ancora, a lungo, quelle sedie vuote, così schierate, immobili, finché le file mi parvero ondulare, confondersi dinanzi ai miei occhi. Lo spazio si dilatava, si slargava, mentre le sedie, come arretrando, si disponevano garbatamente in semicerchio. Le fodere opache e rigide sparirono, e subito guizzò la lucentezza morbida del velluto giallo-oro un po' sbiadito. Su quel velluto, come ritratti su un medaglione, dei volti assorti, in ascolto. Qualcuno è al pianoforte. Le note del minuetto di Boccherini vagano per la sala. Ricordavo ora. Noi pure ci eravamo sedute qualche volta su una di quelle sedie, in casa della signorina Gentileschi, in città. Erano piccoli trattenimenti musicali, l'atmosfera rimasta quella delle stampe dell'Ottocento. Gli invitati, qualche vecchia amica, qualche decrepito parente.